Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Zelensky chiede agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo che gli ultimi bombardamenti russi hanno ucciso oltre 20 persone. L'Ucraina non è riuscita a intercettare i missili che hanno colpito edifici residenziali e una stazione ferroviaria. Intanto in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino a un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia e un aereo è stato colpito da un oggetto non identificato. In Italia la Camera ha negato ai magistrati l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il prestanome della Camorra. Meloni non parli più di antimafia, hanno detto le opposizioni, mentre è stata approvata in Parlamento la mozione sullo scostamento di bilancio. 0,6% in più sull'energia e 0,9% per le armi. I riformisti del PD hanno votato insieme ai centristi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Se li avessimo ricevuti prima, avremmo potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino. La notte scorsa e questa mattina presto i bombardamenti russi hanno ucciso 21 persone e ferito altre decine, la maggior parte nella regione di Kiev. Colpiti edifici residenziali, una stazione ferroviaria, depositi per l'industria civile e centri logistici. Difficile non leggerla anche come una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i depositi del più grande rivenditore online in Russia. Sentiamo Yana, una cittadina ucraina che vive e lavora a Kiev.
La storia più tragica è quella della stazione. E le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno, perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare. Quella stazione non è coperta e quindi 8 persone dentro sono state ammazzate, perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, le catene più importanti di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati. Persone che lavorano lì sono stati ammazzati. E ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più.
Come succede da settimane, ormai la maggior parte dei danni sono stati provocati dai missili balistici russi che gli ucraini non riescono più a intercettare. Da qui la richiesta di Zelensky agli occidentali di nuovi sistemi di difesa. Sentiamo Emanuele Valenti.
Zelensky ha detto che quest'anno gli alleati hanno dato all'Ucraina solo un terzo dei sistemi di difesa che l'avevano fornito lo scorso anno. Non è un caso che Kiev appunto non riesca più a intercettare i missili russi. In queste ore il presidente ucraino sta chiedendo a Europa e Stati Uniti sistemi di difesa pronti all'uso, utilizzabili subito. Secondo quanto scrive oggi il Financial Times, Trump sarebbe scettico, soprattutto perché la maggior parte dei sistemi di difesa sono stati dirottati in Medio Oriente e perché le scorte dei missili necessari, un rapporto di pochi giorni fa, si sarebbero ridotte in maniera importante. E questo, secondo un altro rapporto invece di oggi, varrebbe anche per i missili americani a lungo raggio, una questione quindi che va oltre l'Ucraina. Ma torniamo all'Ucraina. Kiev e Washington starebbero continuando a negoziare, nonostante i dubbi della Casa Bianca, la concessione agli ucraini della licenza per produrre in autonomia i missili Patriot, tra i pochi in grado di intercettare i missili balistici russi. L'ho confermato per ultima oggi l'agenzia Reuters, citando sue fonti. Ma anche se questa trattativa dovesse andare in porto, i tempi sarebbero lunghi, come minimo un anno prima di cominciare la produzione. Cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Non lo sappiamo. A parole, infine, l'Europa è al fianco di Kiev. Oggi hanno parlato von der Leyen, ha parlato Macron. Bruxelles ha detto che gli ultimi interessi sui fondi russi congelati andranno all'Ucraina, 1,5 miliardi di euro. Zelensky però, appunto, come dicevi tu Omar, chiede armi di difesa per una guerra che non si sa quando finirà.
Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. Così in serata il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha commentato il ritrovamento di un drone con un detonatore vicino a un aereo ucraino a Lipsia. Nelle stesse ore del ritrovamento, a 400 metri d'altezza, sopra Lipsia, si sono scontrati un aereo DHL e un oggetto non identificato. L'aereo è atterrato in sicurezza ad Hannover e per il momento non è chiaro se i due fatti siano collegati. Sentiamo il servizio da Berlino.
Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha interrotto questo pomeriggio le sue vacanze in Italia per recarsi personalmente a Lipsia sul luogo del ritrovamento di un drone con dell'esplosivo nelle immediate vicinanze di un aereo cargo ucraino. Il drone era stato avvistato ieri sera verso le 23.40 nei pressi della pista sud dell'aeroporto della metropoli sassone da un dipendente dell'aerostazione che è riuscito a bloccarlo prima che raggiungesse l'aereo cargo del modello Antonov gestito da una società di Kiev. I servizi di sicurezza dell'aeroporto hanno immediatamente inviato sul posto un robot telecomandato per lo smaltimento di ordigni esplosivi. Se il drone avesse effettivamente colpito il velivolo, avrebbe causato un'esplosione e la probabile distruzione dell'aereo. Il traffico all'aeroporto di Lipsia, che ospita un'ampia area cargo e che funge anche da punto di partenza per i trasporti aerei militari verso l'Ucraina, è stato interrotto per 2 ore. Secondo fonti della polizia, il drone trasportava esplosivo e anche un detonatore. Gli inquirenti tedeschi non escludono a questo punto che dietro l'attacco possano esserci servizi segreti russi, già autori in passato di numerosi atti di sabotaggio in Germania. Sempre ieri era stata registrata anche una collisione a 400 metri di altezza fra un aereo cargo della DHL decollato dall'aeroporto di Lipsia con un drone. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rivelati alcuni danni nella parte frontale dell'aereo. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
Passiamo al caso del Mastro. L'aula della Camera, con voto segreto, ha negato alla Procura l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. La destra ha votato in modo compatto per il no ai magistrati. Durante la seduta, le proteste delle opposizioni. Questo è un voto sull'idea della legalità della maggioranza, ha detto la segretaria del Partito Democratico Schlein nel suo intervento. Ora basta citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte. E sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Tra le opposizioni sono emerse anche oggi le divisioni note. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
Lo scostamento di bilancio di cui si è discusso oggi alla Camera ha portato in aula tutte le divisioni e i problemi che attanagliano le due coalizioni, maggioranza e opposizioni, sul tema delle armi e, come spesso succede, se a destra se la sono cavata con un compromesso, a sinistra invece le contraddizioni sono esplose. Nel centro-sinistra le divisioni sono state palesi, PD, 5 Stelle, AVS avevano presentato una mozione che non prevedeva l'uso dei fondi europei. I riformisti PD hanno minacciato di non votarla. Nel frattempo Italia Viva e Più Europa presentavano due proprie relazioni, poi votate dai riformisti PD. Riflesso delle tensioni tra Conte e Partito Democratico sull'Ucraina. Per la maggioranza invece il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che il governo metterà lo 0,6% del PIL su energia e uno 0,9% del PIL sulle armi, come spesa aggiuntiva concessa dalla Commissione europea, e i soldi per le armi saranno in parte trovati grazie ai fondi europei SAFE. Poi nella relazione si è sfumato un po', rendendo l'accesso al SAFE meno sicuro, cosa che riflette le tensioni tra Lega e alleati, ma che non risolve il problema di fondo. Giorgetti, nella sua relazione, non ha spiegato come verranno spesi quei 35 miliardi destinati per 2/3 all'acquisto di armi e per 1/3 all'energia.
È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito. Ha sconfitto la deputata uscente Ali Stevens. E sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditarle, parlando di brogli e affermando: ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele. Ma non è detto che El Sayed ne venga danneggiato. Sentiamo Martino Mazzonis, americanista.
Da un lato, certo, una certa radicalità può essere utilizzata dai repubblicani per dire: ecco, c'è un comunista che corre contro di noi, è un pericolo. Dall'altro però è anche vero che Harris ha perso in Michigan nel 2024, in parte e molto sulla posizione di Gaza, perché in Michigan vivono circa 400.000 arabi americani, e poi anche perché in generale l'elettorato democratico è stanco di figure business as usual, uguali sempre al Partito Democratico, che promette molto in campagna elettorale e poi realizza molto meno, e sta spesso nelle primarie, ma anche poi nelle elezioni vere e proprie, come abbiamo visto con Mamdani, anche se certo New York è New York, punta su figure che rompano con la tradizione democratica degli ultimi 30 anni. E questo potrebbe essere una carta a suo favore. Diciamo che ha dei pro e dei contro anche da questo punto di vista. Il candidato progressista, ma troppo progressista, il candidato che rompe con la tradizione, ma quanto elettorato fedele e nostalgico della tradizione? Cioè, questa è un po' la domanda. Con i repubblicani abbiamo visto che la rottura ha pagato nell'elettorato, questo va anche detto, cioè che c'è un elettorato in generale che è stanco e che protesta.
In serata il gruppo filo-iraniano degli Houthi dello Yemen ha dichiarato di aver colpito una petroliera saudita nel Golfo di Aden, alle porte dello stretto di Bab el-Mandeb. È la seconda nave colpita nella giornata di oggi e la nona da quando gli Houthi hanno dichiarato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Mentre l'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Intanto i colloqui tra i governi di Israele e Libano a Roma sono stati interrotti dopo una nuova escalation tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, ma i colloqui riprenderanno domani mattina come da programma. Oggi Israele ha bombardato una sala da preghiera nel sud del Libano, uccidendo una persona e ferendone 11. Un attacco giustificato dall'esercito israeliano come risposta a una violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Nonostante lo stop dei colloqui, fonti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il paese mediatore, hanno parlato di discussioni produttive. Passiamo ora all'ex Silva. Oggi il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini, ha detto che si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria del paese. Intanto però il tempo stringe. Le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre sono già state avviate. Sentiamo il servizio di Valentina D'Amico.
Una cosa è certa, gli altoforni, l'area a caldo dell'Ilva di Taranto, non potranno più essere riattivati. Lo ha annunciato pubblicamente nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso durante un question time alla Camera dei Deputati. Lo aveva già detto ai rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica nell'incontro che si era tenuto poche ore prima al Mimit per ragionare sul da farsi, perché le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo sono già state avviate, aveva riferito Urso, e i lavoratori devono essere preservati da questa bomba sociale innescata da una decisione, quella della Corte d'Appello di Milano, che noi non contestiamo, ha detto il ministro, ma che dobbiamo rispettare. E allora l'ipotesi in campo è tentare ora la strada di una cordata italiana con l'obiettivo di salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e di rafforzare l'autonomia strategica del paese, ha riferito Antonio Gozzi di Federacciai. Le procedure internazionali consentono che a gara iniziata siano ammesse eventuali proposte migliorative da valutare insieme a quelle già attive, ha spiegato Urso. Rimane di fatto in campo sempre l'Indiana Jindal con una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. In ogni caso si dovrà tener conto della sentenza, ha ribadito Urso, davanti all'Assemblea dei Deputati, lasciandosi poi scappare un commento gratuito quando ha aggiunto: rimarranno in Europa altri 22 stabilimenti che continueranno a produrre con gli altiforni. Succede in Germania, in Francia e in altri paesi secondo regole europee che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza ha deciso per Taranto. Solo Taranto però, dimentica il ministro, è stata menzionata dall'ONU come zona di sacrificio per l'impatto ambientale e sanitario provocato dall'inquinamento industriale piegato a logiche economiche che si sono tradotte in gravi violazioni dei diritti umani.
E siamo in chiusura. Domani per la prima volta tutte le città italiane saranno con il bollino rosso per il caldo estremo. Le temperature massime arriveranno a superare anche i 40 gradi e l'ondata di calore resterà sul nostro paese almeno fino alla fine della settimana. Sentiamo Massimiliano Pasqui, climatologo del CNR.
In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale, nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo, in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato, che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera, le masse d'aria, dicevo, hanno temperature tendenzialmente crescenti.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.